Lorenzo, allora, noi ci siamo più o meno abituati ormai al fatto che durante la corsa vediamo tantissimi lati diversi di New York, una città che cambia tantissimo in poco spazio fondamentalmente, perché sì, è vero, parliamo di miglia, ma alla fine si parla di quartieri uno vicino all'altro, di blocks, in cui ti rendi conto che c'è una differenza abissale tra quello che è successo 20 metri prima e quello che sta succedendo adesso. E stiamo entrando qui, in questo punto, in uno di questi posti che fa un po' da switching point, che ti fa capire quanto possa essere diverso lo stile di vita e anche le costruzioni e quello che tu puoi vedere in una città come New York. Perché siamo arrivati in questa parte qui, lasciandoci l'Upper East Side alle spalle, che è la parte di Harlem di Manhattan, in cui questa differenza diventa davvero una differenza quasi abissale tra quello che abbiamo appena lasciato alle spalle è quello che stiamo vedendo ora, no?
Sicuramente sì, diciamo che gli Stati Uniti, la nostra società, New York è sicuramente un mondo di contraddizioni e questo confine virtuale che separa le due zone dell'Upper East Side e di East Harlem, c'è proprio questo confine chiaro, cioè la differenza tra, cioè una differenza così forte la vedi a volte forse col confine Stati Uniti-Messico, cioè veramente cambia molto, la città cambia il mood e cambia la vita delle persone, diciamo volendo un po' banalizzare, da quando parte East Harlem trovi dove vivono quelli che vanno a lavorare nelle case di quelli che lavorano a sud di East Harlem, il reddito medio crolla, i servizi crollano. Però questo ce lo rende ancora più simpatico perché noi non vogliamo correre a Chamonix, noi vogliamo correre a New York in tutta la sua interezza.
Esattamente, io sono completamente d'accordo con te. E poi una cosa incredibile di questo tratto che io ricordo, se possibile, è stato addirittura l'aumento del tifo, che già era incredibile, poco fa quando ci trovavamo sul 18°. Qui aumenta molto di più, c'è tantissima musica ed è uno degli aspetti, diciamo che forse abbiamo un po' tralasciato negli episodi precedenti, ma oggi cerchiamo di rimediare, no?
Rimediamo sicuramente, quindi io andrei a iniziare con il nostro ospite. Quindi io sono Lorenzo Dell'Uva. Questo
Io sono Pietro Paschino.
è Dal Verassano a Central Park, il podcast dedicato alla maratona di New York.
E questo è l'episodio 1019, East Harlem, Manhattan.
Allora, Pietro, dicevamo entusiasmo, musica e queste due parole ci portano sicuramente al nostro ospite di oggi, che siamo contentissimi di avere con noi, Ricky Russo, che come si definisce, come lo definiscono, è the most non ce la posso fare, il più entusiasta uomo in New York, Ricky Russo, benvenuto.
Ma che gioia, ma che gioia, ma vi ringrazio di cuore e che onore essere in questo podcast. Un saluto a Lorenzo, a Pietro, a tutti i vostri ascoltatori e a tutti i veri runner e a tutti gli amanti di New York, soprattutto perché appunto io da anni difendo questo titolo, The Most Enthusiastic Man in New York, l'uomo più entusiasta di New York, e la mia maratona è stato l'ennesimo atto d'amore verso questa città, incredibile. Non avevo mai corso in vita mia, neanche per prendere l'autobus, per dirti.
Allora, innanzutto grazie per averlo pronunciato bene perché mi vergognerò per sempre di averlo sbagliato e benvenuto Ricky, diciamo diamo un attimo un po', raccontiamo chi sei. Tu sei diciamo una guida turistica plus, sei un'anima che porta le persone in giro per New York e li fa scoprire non le cose banali, non immagini mai che tu porti qualcuno a Times Square, ma li porti in giro a scoprire quella che è l'anima vera di New York. E quindi sei un profondo conoscitore della città, vivi, hai vissuto, tornerai a vivere lì comunque dal 2013, se non sbaglio. E raccontaci un po', portaci in viaggio per l'East Harlem, come faresti con qualcuno che porti lì.
Beh, io sono rimasto fulminato, totalmente innamorato di New York dalla prima volta. Sono andato a New York la prima volta nel 2012. Dal primo giorno, ok, come si fa a vivere qua? Voglio vivere qua, assolutamente. Nel 2013 sono ritornato con un visto prima da giornalista, ma da subito, la mia grande passione, ho avuto sempre questo mito di New York, ho avuto anche dei parenti che hanno vissuto a New York, il fratello di mia mamma, sono cresciuto con il mito della grande mela, del grande pomo, come lo chiamo io, da triestino. E quindi...
Avevi proprio lo zio d'America.
Esatto, che viveva nel Queens. Io questo amore per la città, questa conoscenza, questo studio, l'ho tramutato poi nel mio lavoro. Appunto, ho fatto la guida turistica dal 2013-2014 fino all'inizio del 2020, ahimè, prima che scoppiasse il finimondo. E i miei tour sono particolari perché raccontano la città attraverso la musica, il cinema, le serie TV, la street art, la letteratura, i fumetti, soprattutto la musica, la mia grande passione. E noi siamo a East Harlem, 2019, non c'è il funk, il soul, il gospel, sì, in sottofondo, ma la musica che esplode a East Harlem è il mambo, la salsa, il cha-cha-cha, Tito Puente, Joe Batan, Mark Anthony, questi sono i nomi di Spanish Harlem, di El Barrio, perché in prevalenza ci sono portoricani, dominicani, messicani, cubani. Questa è la popolazione, anche se ben prima addirittura tantissimi italiani. Pensate che East Harlem è stata la prima Little Italy, ancora prima della Little Italy del Lower East Side, all'inizio degli anni 20-30, perché non c'era più spazio. Nel Lower East Side erano ammassati tantissimi, mezzo milione di persone in un'area che aveva la più alta densità al mondo. Pensate, neanche Bombay, neanche le grosse città indiane non avevano quella densità del Lower East Side, quindi tanti italiani si spostano, soprattutto salernitani e napoletani arrivano a East Harlem. Ahimè, è famosa anche per i gangster, perché negli anni 70 la faceva da padrone la famiglia Genovese. C'è un attore dei Sopranos e anche di The Goodfellas, di Quei bravi ragazzi, che è uno dei proprietari di Raos, che è uno dei ristoranti italiani più famosi, sulla 114esima. C'è Pezzi, la pizzeria, altri italiani, pizzeria storica, quindi un sacco di italiani, anche feste religiose importanti in quell'area legate agli italiani, Dancing of Egilio, Nostra Signora del Carmelo, no? Sono le due feste più importanti. Però voi mi avevate chiesto della musica, la musica. È nato Tupac Shakur, uno dei più grandi rapper di tutti i tempi, che nel nostro immaginario è molto West Coast, in verità è nato a East Harlem, quindi uno dei rapper più grandi di tutti i tempi. Anche Al Pacino, come dicono in America, no? È nato in quella zona là. È un sindaco, Fiorello La Guardia, che era di origini triestine, come me, e quando diventò sindaco nel periodo della grande depressione, subito dopo, che stava cercando di ricostruire la città, fece molto per East Harlem, per la comunità italiana. Quando diventò sindaco, la prima cosa che disse, la disse in italiano, Fiorello La Guardia, e disse, bacchettando i suoi colleghi politici corrotti, è finita la cuccagna, come dire, adesso vi sistemo io. E grazie a lui fu migliorato anche il parco Thomas Jefferson Park. Io vi ho buttato un sacco di fumo negli occhi, perché in verità io quel tratto, quel miglio là, non me lo ricordo minimamente, perché ero completamente distrutto. È stato il primo momento veramente di crisi totale.
E che allora facciamo un passo indietro, tanto abbiamo già parlato delle miglia precedenti. Che cosa ti ricordi tu della tua maratona? Visto l'entusiasmo con cui vivi New York, che cosa ci racconti tu di quello che ti ricordi? Perché comunque tutti noi abbiamo corso una maratona, tutti noi sappiamo che c'è da un certo miglio in poi, a seconda di quanto veloce vai e quanto sei allenato, che non ti ricordi più niente. Io l'ho corsa tante volte per ricordarmela tutta, non perché sia particolarmente bravo.
Guarda, la maratona di New York è stata una delle più grandi avventure della mia vita, è stata una delle robe più emozionanti e più belle che ho fatto in vita mia. Non avevo mai corso, devo ringraziare di cuore Mauro Clerici, un mio carissimo amico, fratello newyorkese, che mi ha fatto da coach, che mi ha motivato, e l'anno prima l'ho corsa nel 2018, il 2017 mi sono iscritto a New York Road Runners e ho fatto tutte le corse per potermi qualificare. E io veramente non avevo mai corso così tanto. Ho fatto due mezze maratone, ho visto la città e ho capito che era un modo diverso per apprezzare New York, per vedere la città. Io durante i 7 anni che ho vissuto a New York ho cambiato casa 16 volte. 4 volte sono stato ad Harlem e durante la maratona ho visto tanti miei quartieri, tante mie case. Ecco, nel tratto che stiamo appunto raccontando oggi, il miglio 19, avevo uno storage. No, no, non la casa, si usa molto perché le case sono molto piccole, quindi tutta la roba la porti nello storage. Avevo lo storage, sono passato davanti allo storage. Però vi dico veramente dal cuore, è stata un'avventura incredibile. Non pensavo di farcela. Io sono arrivato come tempi, guardavo i miei miti del rock, no? Volevo battere Joe Strummer che correva le maratone dei Clash a Londra, non ce l'ho fatta, però ho fatto un tempo migliore di David Lee Roth dei Van Halen. Ho fatto un tempo schifoso per chi corre 5 ore e 20, però sono arrivato e ci sono anche i video che lo testimoniano con il sorriso, con il sorriso.
Fatti dire una cosa a nome, a te e a tutti quelli che ci ascoltano: non esistono tempi orrendi in una maratona. Sei arrivato col sorriso, sei arrivato. Non, è già perfetto, sono tutti vincitori e lo dico, e questo secondo me è un po' il segreto di New York: chiunque arriva alla fine si sente come se fosse arrivato primo in 2 ore e 3 minuti, che mi sento dire nessuno dei presenti può fare.
Soprattutto c'è una cosa della maratona di New York che ancora stranamente nessuno ci ha detto, ed è il fatto che a New York il tempo non conta niente, perché ti devi esclusivamente godere la gara. È una cosa che
Esatto.
forse
Potresti
qualcuno ha
essere il
accennato, ma
primo. Potresti
non
essere il
ricordo
primo
che
a
qualcuno l'abbia
dircelo.
mai detto. Quindi le tue 5 ore, 5 ore e mezzo sono il tuo tempo e vanno benissimo, insomma, Ricky.
5 ore e 20 ci tengo perché
No, ma certo.
arrivai anche poco prima di Gianni Morandi, del grande Gianni Morandi.
Ecco, grande.
Un'altra cosa che volevo assolutamente dire è che c'è una parte romantica per me, meravigliosa. Durante questa maratona, quella che poi sarebbe diventata la mia ragazza, una ragazza che mi piaceva, che stavo frequentando, per supportarmi, sempre ad Harlem, però dall'altra parte, quando si ritorna dal Bronx, comparve con una bandiera della Triestina Calcio e mi abbracciò. E io ho pensato, fino alla fine che era stata un'allucinazione, no? Poi per fortuna mi confermò, no, ero veramente io, no? E siamo ancora assieme, ci siamo messi assieme quel giorno là e mi ha conquistato con quel
Con la
gesto,
bandiera
con la
che
bandiera della
meraviglia.
Triestina. Sì. No, bellissimo, guarda, mi viene la pelle d'oca pensare alla maratona. E voglio assolutamente, appena sarà possibile, correrne un'altra. Purtroppo non sarà possibile questa di quest'anno per insomma, i motivi che tanti italiani, io sono uno di quelli, sono bloccati adesso, non riusciamo a ritornare. Però io sono ottimista di natura, quindi sono sicuro che a breve correrò la mia seconda maratona di New York. Ecco, ci tengo tantissimo. E voi mi avete dato una carica
Quindi
incredibile. No, vi dico perché.
è colpa nostra.
Colpa vostra, sto correndo di nuovo con un coach triestino, pensate, quindi punto alla maratona in 2 ore e 15, ecco la prossima.
Grandissimo.
Guarda, Ricky, una cosa che mi hai fatto venire in mente ora che ci raccontavi dei tuoi spostamenti vari lì ad Harlem è che noi, la nostra generazione, insomma, più o meno dovremmo essere più o meno tutti coetanei, ha conosciuto questo quartiere grazie alle serie TV degli anni Ottanta. In particolare, proprio in questa zona ce n'era una che mi fa riallacciare alla tua esperienza personale in due modi. Intanto perché è stata ambientata ad Harlem ed è il mio amico Arnold. Lo ricorderete tutti, quello di ma che cavolo stai
Certo,
dicendo, Willis? E poi il fatto che proprio in questa serie venivano descritte tante piccole cose relative alle varie tipicità delle etnie presenti. E questo mi ha fatto ripensare al libro che tu hai scritto qualche anno fa, il libro che si chiama Daghe. Che ha vinto, io non lo ricorderò mai il nome del premio. Ce lo racconti?
sì, beh, no, figurati, non è un premio Nobel, neanche un premio Oscar, è Salva la tua lingua locale, che però è il premio più importante per quanto riguarda i libri in dialetto, ed è un libro che racconta i miei primi 3 mesi a New York, e l'ho fatto appunto usando il mio dialetto, il dialetto triestino, che per noi è l'unica lingua possibile. Pasolini diceva che il dialetto è l'autenticità, no? Se noi dobbiamo parlare di qualcosa di importante o usiamo per forza il dialetto, è molto diffuso dal nostro sindaco ai quartieri popolari, all'intellettuale, al banchiere, usano tutti il dialetto a Trieste e quindi io non avevo mai scritto in vita mia, ho fatto il giornalista per tanti anni, non avevo mai usato il dialetto in vita mia. Però ho trovato che il modo più vero, più giusto, più originale, più figo per me era raccontare quell'esperienza incredibile e trasmettere questo sense of wonder, questo senso di meraviglia, attraverso il mio dialetto. Anche perché sono usciti milioni di libri, su New York, io sono l'unico che l'ha, raccontata in dialetto triestino. Ecco. Che poi è anche un mix, non è proprio dialetto puro, ma è un mix di italiano, di inglese, è un po' un dialetto anche facilitato dalle note, dalle spiegazioni. Volevo che arrivasse a più persone, non l'ho pensato solo per il mio quartiere, difatti, è stato letto non solo a Trieste e mi ha portato buona fortuna, buon karma.
È un'altra delle manifestazioni proprio del fatto che a New York possono succedere delle cose incredibili. Chi mai avrebbe pensato a un libro che parla di New York scritto in dialetto triestino? Probabilmente neanche tu prima di cimentarti in questa avventura, diciamo, in questa operazione.
Sì, però guarda che adesso a East Harlem, dopo lo spagnolo, il triestino è la prima lingua, eh.
No, più che altro che chi avrebbe mai pensato che un napoletano e un sardo e un friulano avrebbero fatto un podcast che parla della matura di New York? Sì,
Giuliano,
potremmo.
Giuliano, attenzione, perché qua
Ah,
scatta il
vedi, io sono impreparato.
campanilismo.
Allora, tu devi imparare che quando nasci al sud Italia, almeno quando ero bambino io, il nord è un tutt'uno nella concezione di un bambino del sud Italia. È tutto. Cioè, tu sai che c'è il Piemonte, la Lombardia, il Friuli, il Trentino, ma tu non sai bene dove e quale, perché per te è tutto genericamente nord.
Certo, no, sto scherzando, ovviamente.
E per noi della Sardegna, tutto ciò che è fuori dall'isola, ovviamente, è il continente. Quindi noi non abbiamo neanche questa divisione con le regioni, è il continente.
Cioè, c'è il
Però,
continente e la Sardegna.
ritornando al dialetto, c'era anche l'idea di appunto raccontare un'altra lingua, no? Tutte le lingue possibili, New York, la bellezza di questa città è proprio il melting pot, no? Dove convivono pacificamente razze, culture, religioni, lingue diverse, no? E tutti sono anche interessati da dove vieni, no? Ti chiedono: ma da dove vieni? Ma chi sei? Perché sei qua? Com'è la tua città? No? C'è questa curiosità, ho notato. Quindi portare, no? Represent, no? Trieste, ecco, questo era il mio modo unico di essere, anche perché io sono molto legato alla mia città. Poi New York, per dirla in inglese, I found my voice in New York, no? Ho trovato la mia voce, ho trovato il mio posto nel mondo, però c'è questo legame, anche perché ho vissuto gran parte della mia vita a Trieste, quindi c'è questo legame continuo e ho continuato a fare anche l'ambasciatore dei triestini a New York. Per anni ho fatto il DJ in un locale triestino a New York, ho fatto tante amicizie di triestini che ho conosciuto là. Però ritornando alla corsa, alla musica, al sound, perché c'è tanta musica in verità poi nella maratona, no? Gruppi che suonano, lo senti il suono della strada, no?
Mi hai letto nel pensiero, ti volevo chiedere esattamente questo. Cioè, io se non ricordo male, adesso sto andando a memoria, lungo il percorso della Maratona New York ci sono tipo 115 punti di musica sparsi sono belli, sono bellissimi, sono tutti tipi di musica, c'è DJ, c'è bande, viaggiamo un po' in quello che senti mentre corri.
Assolutamente, come ti dicevo, mambo, salsa, cha-cha-cha su quel tratto là, però ovviamente Harlem è una zona enorme, no? Harlem è divisa in tre parti, la parte West, Central Harlem e East. Sono tre Harlem molto diverse. Forse nell'immaginario nostro la Central Harlem con il funk, soul, jazz, gospel, è quella un po' l'Harlem dell'Apollo Theater, di Malcolm X, di Martin Luther King, è quella un po' la capitale, no? della cultura afroamericana. East Harlem rimane un posto autentico, genuino, ma anche molto selvaggio e anche un po' pericoloso, perché è una delle poche zone di New York che possiamo dire ancora pericolosa. Io faccio i tour ad Harlem, a Central Harlem, soprattutto poi sulla parte west, e dico sempre ai turisti: state attenti, non avventuratevi troppo, soprattutto alla sera nella zona east, perché è una zona dove sono concentrate le case popolari, i projects, assieme a Brownsville, a Brooklyn, è una delle zone che ha una concentrazione maggiore di case popolari e anche di son collegate spesso le robe, no? Di spaccio, piccola criminalità, bande, gang, magari si sparano tra di loro, però diciamo che è ancora una zona da stare attenti, East Harlem, no? Ci sono un sacco di aspetti molto interessanti legati alla cultura del barrio, ma forse una delle pochissime zone di una New York che tutto sommato negli ultimi anni è diventata una città molto sicura. Io sono andato a New York anche con il mito dei guerrieri della notte, no? Faccio un tour su The Warriors, no? Perché negli anni 70 la città era selvaggia, nel 77 tocca uno dei punti più bassi dal punto di vista proprio della pericolosità, succede un po' di tutto, c'è un blackout, c'è un serial killer che ammazza le studentesse, e nel 77 la polizia di New York dava un volantino ai turisti, proprio a JFK, con scritto Fear City, no? State attenti, non prendete la subway e non uscite alla sera. Quindi proprio una roba da
pensa quanto è diverso adesso, che invece vai in giro a qualsiasi ora del giorno, della notte, e praticamente, come dicevi tu, ti senti, la sensazione di sentirti sempre tranquillo è una roba, un po' perché, diciamo la verità, in tempi normali in New York è difficile che tu sia solo in metropolitana, solo per strada a qualsiasi ora del giorno, della notte, quindi un po' quella sensazione di paura che puoi provare, perché magari prova a girare in una città europea alle 4 del mattino e...
assolutamente, assolutamente no, una città molto molto sicura. Questo fatto poi ha, come dire, più aspetti, no? Tanti newyorkesi veri, newyorkesi doc, mi dicono: sì, però questa città sta sempre di più perdendo l'anima, è tutto business, tanti quartieri, no, gentrificati, hanno cambiato completamente faccia e hanno perso anche le cose più belle. È un po' il rischio che si corre un po' ovunque, no? Per quanto riguarda le grosse città, sicuramente i lati positivi, insomma, son tanti. Certo, è più difficile per gli artisti, no? Io ho sempre seguito la scena musicale, gli artisti, così. Una volta si viveva con poco e tutto era concentrato nei due village, Greenwich Village e East Village, no? Se eri un artista andavi là, no? Oggi forse è Brooklyn, rappresenta l'innovazione, la gioventù, la scena più alternativa underground, no? Penso un po' anche a zone come Bushwick, si sta un po' spostando tutto a East rispetto a proprio all'abbassarsi anche un po' degli affitti. Harlem rimane una zona interessante, creativa, viva. Sulla parte west c'è la Columbia University, che ovviamente
quello sì che sta gentrificando tutta quella parte,
sì,
di Harlem.
Sì, 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 si sta prendendo tutta quella parte là. Central Harlem ha anche cambiata molto. Tu citavi prima la serie TV Arnold, bellissima, la guardavo ovviamente. A me vengono in mente, però, sono un appassionato di cinema degli anni 70, la Blaxploitation, i film con questi tipo Superfly, Black Caesar, Shaft, Foxy Brown, no? Tutti questi film che avevano delle colonne sonore pazzesche, i personaggi che erano dei pusher o dei pimp, no? Erano vestiti in una maniera spaziale, con queste giacche super funk, no? Ed era un po' anche fumettistico, no? Era una violenza anche un po' quella che poi ha ripreso Tarantino nei suoi film, no? Un po' esagerata, no?
Splatter.
Sì, 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 anche molto ironica, e quindi ho presente quei film là, e lo scenario era Harlem, ma un Harlem completamente distrutta, devastata, decadente, no? Perché la Harlem degli anni 70 è anche quella, epicentro dello spaccio, dell'eroina, no? American Gangster, il film con Denzel Washington, racconta la storia di un mega spacciatore che si faceva arrivare tutta l'eroina praticamente quando riportavano a casa i soldati che morivano in Vietnam, metteva in quegli aerei là l'eroina. E quindi sì, era una situazione. Harlem inizia a cambiare all'inizio degli anni 90 e non ha più smesso di diventare un centro importante anche per i turisti proprio, no? Anche per i turisti. Ecco, musica, lo sport ovviamente è sempre stata un'ancora di salvezza e le chiese, perché quando appunto ero a New York durante gli ultimi 7 anni, io andavo a messa ogni domenica a sentire il gospel, accompagnavo sempre dei gruppi di turisti, però appunto la prima tappa era la messa gospel della domenica. E il basket, non dimentichiamo il basket, no? Rucker Park, il campetto di basket, il playground più famoso al mondo, gli Harlem Globetrotters, Karim Abdul-Jabbar che viene da là.
The goat.
Sì, un sacco di giocatori. Tra l'altro mi capitò anche durante uno dei miei tour, adesso mi sfugge il nome di questo giocatore, ho beccato un ex giocatore che ha giocato in Italia, anche a Napoli. Forse mi puoi aiutare tu. No,
Assolutamente
sei
no,
un...
io di
Ok,
Napoli conosco solo una squadra che gioca un solo sport
ok. Ecco, giocava negli
specifico.
anni 80 a Napoli, ha giocato con il Real Madrid e parlava perfettamente italiano e poi sono andato, adesso mi sfugge il nome di questo giocatore. Comunque... Mi è capitato di beccarli così, camminando.
Ricky, ti chiedo una cosa. Allora, dal punto di vista della gara, giusto per tornare un po' in tema, anche se starei fuori tema tutta la puntata e sono contentissimo così, dal punto di vista della gara, questo tratto lo diciamo perché poi se no non abbiamo detto una cosa, è un tratto ancora rettilineo, è 1,5 km, un po' ondulato. E la cosa che si nota, se volete sapere, visto che vi stiamo parlando così tanto di Harlem e sarete tutti curiosi, come faccio a riconoscere Harlem quando ci sono arrivato? Ve ne accorgete perché l'Upper East Side di colpo svaniscono i palazzoni.
Bravissimo, no, uno stacco incredibile, lo avevi annunciato anche tu, proprio c'è una differenza, in verità è una caratteristica di New York, no? Perché tante volte io sono un grande camminatore, ecco, non sono un grande corridore, ma sono un grande camminatore. New York l'ho camminata tutta in largo e in lungo, ogni tanto ti capita, no? Cambi scenario, ti sembra di essere completamente in un'altra città. Succede per l'Upper East Side e East Harlem, c'è uno stacco dalla zona, una delle zone più ricche della città, inizia a notare proprio il ghetto, ma proprio inizia a vedere i personaggi, il tossico, ovviamente durante la maratona no, però se vai in una giornata normale vedi dei numeri non da poco in quella zona là. Dicevo che è stato il mio momento di crisi, ne ho avute due vere, Queensboro Bridge come tutti, perché quello t'ammazza e
Come
arrivi
tutti
con...
gli esseri umani.
Ecco, arrivi con tutto l'entusiasmo del mondo e là ti ammazzi. Poi, quando ti riprendi un attimo e inizi a scendere il Queensboro Bridge, senti la folla perché per la prima volta entri a Manhattan ed è una roba, anche se stai per morire, corri, 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 corri. E io mi ricordo questo, io sono stato lucidi, mi sono goduto la gara anche troppo, sono stato anche troppo spavaldo perché non mi sono misurato, sono partito subito e tutto il pezzo fino a Williamsburg l'ho fatto correndo anche al di sopra delle mie possibilità, stavo facendo un tempo pazzesco e poi su Queensboro
Questo no,
Bridge, sì.
non voglio demolirti, ma è proprio l'errore della prima maratona di tutti. E come tutti gli errori nella vita, se eri, li fai, prendi una mazzata e non te lo
Poi
dimentichi
li
più.
ripeti.
Esatto, perché c'è un'adrenalina, c'è un entusiasmo incredibile. E poi, appunto, ti dicevo, forse il momento di crisi è stato proprio là, prima di arrivare nel Bronx, perché poi quando giri dal Bronx inizia a dire, beh dai, sono quasi arrivato, che poi non è così, anche gli ultimi metri fai una fatica pazzesca, però mi è ritornata dopo la lucidità e poi appunto vi raccontavo dell'episodio della mia ragazza Mara con la bandiera della Triestina sulla strada verso la fine della maratona, forse quel tratto là di Starlen per me è stato abbastanza duro, mentre prima proprio veramente stato incredibile. Io mi sono soffermato di più sul quartiere, sulla storia, proprio perché non mi ritengo un runner, però se ce l'ho fatta io, ce la potete fare tutti voi all'ascolto, no? Ed è vi ripeto, una delle robe più belle che ho fatto in vita mia e che vorrei ripetere appena possibile. E per colpa vostra, sto parlando di te Lorenzo, di te Pietro, mi sono rimesso in allenamento, a dieta, sono un paio di settimane addirittura con un coach qua, perché quando mi ha detto questa roba del podcast ho iniziato a pensare di nuovo alla maratona, ho detto ma dai, ma devo rifarla, non posso, devo vincere questo chiattonismo.
Guarda, Ricky, cominciamo a darci degli obiettivi, tipo che andiamo a correre assieme l'anno prossimo.
Ma non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Sarebbe fantastico.
Allora ci lavoriamo in modo che affinché succeda. Ti chiedo una cosa, abbiamo chiesto anche all'ultimo ospite prima di te, che è un Marzio, che anche lui è un newyorkese. La chiedo anche a te, che se forse hai gli occhi più allenati dei suoi a notare i cambiamenti della città. Come cambia New York nella settimana prima della maratona, quando tu sei già lì? Io lo so perché l'ho visto succedere. Però chi arriva, di solito arriva già durante la Marathon Week e va
Esatto,
via.
esatto,
Invece
esatto.
chi vive lì la vede arrivare, no? La maratona, ti accorgi nell'aria che sta arrivando.
Esatto, beh, io il termometro erano i clienti, no, dei miei tour. Prima della maratona ho sempre portato in giro un sacco di persone che erano venute là per la maratona e con cui ho fatto amicizia, siamo in contatto ancora adesso e a tutti chiedevo. Appunto, avevo i contatti così e mi mandavano il messaggio dopo raccontandomi i tempi che avevano fatto, come era andata così. Ed era un bel modo già là, ma da subito mi sono incuriosito tanto perché, come tutti quelli che vivono a New York, ho fatto lo spettatore prima di correre, no? E devo dire che anche tutti i
Certo.
clienti che ogni anno incontravo, che mi raccontavano, mi emozionava molto. E poi ho pensato, appunto, devo assolutamente farla perché amo questa città. Ed è un po' appunto un atto d'amore verso la città. Ringrazio e cito ancora una volta Mauro Clerici, che adesso vive a Miami e continua a fare il coach. È uno molto, molto in gamba. Senza di lui, veramente, io ho bisogno di qualcuno che mi dà la spinta, che mi dà una mano da solo. Da solo è difficile, no? Però ci
Certo.
sta, insomma, dai.
Guarda, Ricky, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua partecipazione oggi, perché sei stato proprio il prototipo del runner da maratona di New York, perfetto. Non avevi mai corso una maratona e hai fatto quella di New York. Non avevi mai neanche pensato di prepararla e quando hai pensato di prepararla hai pensato a quella di New York. Ti piace da morire New York? Meglio di così oggi non ci potevo andare. Poi ci hai dato un paio di dritte musicali per quanto riguarda film ambientati qui in questo tratto del Miglio 19, che io non conoscevo e quando riascolterò il podcast andrò a cercarmi tutte le cose che ci hai detto. Quindi ti ringrazio davvero di cuore per questo, penso anche a nome di Lorenzo.
No, io non ti ringrazio per niente, non ti ringrazio per niente, che non ti vorrei lasciare andare via. Diciamo che io ho un vantaggio rispetto ad alcuni di quelli che ci sentono, che ti conosco, quindi ti recupero e ti continuo a
Ecco,
far
ma
parlare. E
assolutamente,
magari.
guarda,
Però
guarda.
chi non ti conosce e ti vuole recuperare, chi sogna di fare un giro camminando per New York con te. Cosa che io ti auguro di poter andare a fare nel più breve tempo possibile, perché in parte perché sono contento per te, in parte perché vuol dire che diventa facile anche per me. Come ti trova, dove ti recupera, che cosa gli proponi? Raccontaci un attimo.
Guarda, molto brevemente, senza rubarvi troppo tempo, ricchirusso.com è il sito, da là si arrivano tutti i vari social, Instagram, Facebook, Twitter, tutto quanto, New York Groove sui social e mi rendo conto in questo finale di podcast che ho lanciato il prototipo della Runner Mona, cioè quello che si vanta di non aver mai corso neanche dietro l'autobus in una trasmissione in cui so che avete personaggi eccezionali, campioni, eccetera. Ho lanciato questo nuovo prototipo del Runner Mona e quindi.
Ma posso dirti che non c'è, la cosa più bella del running è che è un comune denominatore tra chi la vince e chi la corre, perché vuole fare un omaggio a New York, che è esattamente poi lo spirito con cui la corro io. Quindi secondo me sei proprio perfettamente in tema. Anzi, forse saresti un po' fuori tema rispetto ai nostri valori se tu fossi qua a parlare di tempi e di valutazioni sui tempi che stai facendo per levare 3 secondi al chilometro. Là sarebbe un po' più fuori tema,
Va
secondo me,
bene, dai.
rispetto a questo podcast.
Quindi la prossima volta sarò così.
Il sottotitolo di questo podcast in realtà è Godetevi la gara. Quindi Quindi tempi, allenamenti, eccetera, non contano quasi niente. Siamo qui giusto per parlare di un avvenimento bellissimo che ci ha coinvolti e che speriamo di trasmettere, perché siamo convinti che chiunque corra la maratona di New York, che sia un atleta che ha corso qualche altra gara con un po' di esperienza o alla prima esperienza come te, ne esca un po' migliore. E forse ne abbiamo bisogno un po' tutti di queste cose.
Condivido, grande, grande Pietro, grande Lorenzo. Un abbraccio forte a voi, Daghe sempre. Ci vediamo alla prossima maratona.
A proposito di Daghe, le magliette Daghe che Ricky produce, inventa e vende sono fantastiche. E lo dico
Grazie,
perché l'ho
grazie.
presa anch'io. E quando vado in giro c'è sempre qualcuno che mi dice: ma che bella questa maglietta, ma poi che vuol dire? E io faccio fatica a spiegarlo perché da napoletano a spiegare Daghe, che vuol dire dai, però.
Daghe è una filosofia. Daghe, let's do it, come on, you only live once. È l'opposto dello slogan triestino più triste: non se può, non si può, you can't. Daghe invece, Daghe, vai, forza, ce la faremo, ragazzi. State bene, grazie. Daghe.
Grazie ancora Ricky, grazie Pietro, grazie a
Grazie a
tutti.
tutti voi che avete ascoltato. Ovviamente, come sempre, vi ricordiamo di condividere sui social l'episodio, farlo ascoltare agli amici, ascoltarlo mentre correte. E ci sentiamo per il prossimo miglio, che sarà il 20esimo.
Ciao a tutti.
Ciao!
Ciao.